Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento i nostri ospiti, ma prima fatemi dare un grandissimo abbraccio a Anna Giordano, che ieri sera è stato qui nel nostro auditorium Demetrio Stratos con un incontro, conferenza bellissimo, intensissimo, emozionantissimo. Ancora grazie a Selvatica Milano e a GOL, il gruppo ornitologico lombardo, per aver organizzato insomma questo tour di Anna Giordano, e ancora grazie a tutte e tutti voi che siete arrivati numerosi. Era gremito l'auditorium ieri sera, è stato molto intenso, forte di informazioni ma anche di emozioni. Perché quando Anna, parlando della fatica dei rapaci migratori che attraversano il deserto, che attraversano lo stretto, che viaggiano per migliaia di chilometri e si trovano magari quelli che sparano, ecco, l'emozione e l'intensità con cui ci ha parlato di questa vicenda, che riguarda dei pennuti, degli animali colleali, ma in realtà riguarda tutto il mondo vivente che si sposta e che migra. Beh, insomma, i suoi occhi lucidi erano gli occhi lucidi, credo, di tutti quelli che erano presenti. Ma siccome appunto la sua storia è la storia di una ragazzina che inizia 44 anni fa la sua battaglia contro il bracconaggio sui rapaci nello stretto di Messina, beh, come lei dice, una voce da sola vale poco se non diventa un coro, quindi se non ci sono altre persone. E allora esiste concretamente un campo di osservazione e tutela dei migratori allo stretto di Messina. Se qualcuno di voi è interessato, e tenete presente che è una cosa impegnativa, non è una gita, una scampagnata, quindi bisogna essere motivati. Beh, occorre scrivere a questo indirizzo: ivano.adami55@gmail.com. Lo ripeto: ivano.adami55@gmail.com. E poi ancora una piccola, grande notizia positiva che arriva questa volta dalla regione Lombardia, che in realtà ci fa, come dire, intossicare quasi tutti i giorni. Ma invece è positiva, ne avevamo parlato la settimana scorsa, Luca Paladini, assessore regionale, aveva presentato una mozione che chiedeva un impegno da parte di Regione Lombardia per il progressivo smantellamento degli animali nei circhi. Bene, è passata questa mozione, evidentemente trasversale, nel senso che oltre a tutti quelli dell'opposizione si è aggiunta anche qualche voto della maggioranza, e quindi bene, questo è un bellissimo segnale e che serve sicuramente a far pressione anche sul governo nazionale perché si dia una mossa. Adesso scusate, mi scuso con i miei ospiti che saluto subito. Sto parlando di Enrico Salierno, co-founder di Sea Shepherd Italia e direttore di GhostNet. Buongiorno Enrico.
Ciao Cecilia, buongiorno a tutti.
E buongiorno a Diego Gastaldi, atleta paralimpico, che adesso scopriremo cosa c'entra con questa questione Sea Shepherd e con le reti fantasma, le reti che dopo aver smesso la loro funzione, tra virgolette, ma mica tanto, assassine nella loro vita in mano agli umani, e poi vengono abbandonate, si perdono nei mari, continuando a essere trappole mortali per tutti i viventi. Ho detto giusto, Enrico Salierno?
Assolutamente sì, hai detto purtroppo giusto.
Ecco, ma
sì. Sono degli strumenti ovviamente nati per imprigionare animali per la pesca, e nell'ipotesi migliore vengono perse durante l'attività di pesca perché rimangono impigliate, quindi i pescatori a un certo punto le abbandonano in mare. Nella peggiore delle ipotesi vengono proprio abbandonate in mare perché oggi il, diciamo, consegnare queste reti allo smaltimento ha un costo, e quindi questa è una pratica comune in tutti i mari del mondo.
Alla faccia della famosa legge salvamare, che doveva evitare proprio come dire, i costi, gli aggravi ai pescatori allo smaltimento dei rifiuti, viene proprio da dire inesistente dal punto di vista dell'applicazione. Vabbè. Enrico, quindi GhostNet è come questa campagna che tu dirigi e che serve proprio a eliminare queste trappole mortali in fondo al mare.
Allora, il progetto GhostNet è proprio la sua missione, una delle sue missioni principali è quella proprio di, come fine, di recuperare qualsiasi sistema da pesca abbandonato, che siano lenze, che siano nasse, trappole, reti, a strascico, tutto ciò che viene abbandonato in mare. E questo per contrastare sia la morte di animali inutili, visto che una volta che la rete continua a pescare in acqua e gli umani non tirano fuori il pesce pescato, è un ciclo della morte che va avanti per mesi prima che il mare poi disattivi le reti, e sia perché è anche un inquinamento di plastica. La metà della macroplastica presente negli oceani di tutto il pianeta sono sistemi da pesca abbandonati, quindi vuol dire, oltre il 50% della macroplastica sono comunque reti, lenze. L'altro aspetto per noi importantissimo è quello invece di creare una rete di persone, una rete virtuosa di persone, enti, aziende, subacquei e chi vuole a partecipare, perché questo progetto è talmente vasto che non è affrontabile da soli, ma necessita proprio questa, un insieme di competenze, di capacità che va messi insieme se si vuole intervenire su una rete o più reti in mare. Quindi questo è uno degli aspetti più belli di questo progetto, che si ritorna alla biodiversità, cioè alla collaborazione, all'interconnessione e alla, diciamo, al mettere insieme tante persone a fronte di una missione comune.
Ecco, missione comune che ha visto anche il coinvolgimento di un atleta, di un campione come Diego Gastaldi. Ci raccontate un po' che cosa è successo, di cosa stiamo parlando? Non so, Diego, intanto rinnovo il buongiorno e il benvenuto.
Grazie Cecilia, grazie. Saluto anche Enrico e tutti gli ascoltatori. È successo praticamente che io quest'estate, mentre mi immergevo con i miei amici, abbiamo trovato delle trappole sott'acqua, le abbiamo tolte, abbiamo postato la cosa su Instagram, e da lì loro, intendo Sea Shepherd, mi hanno notato, mi hanno scritto: "Bra, ci piace il tuo modo di fare", quindi ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti anche di persona, e poi abbiamo deciso di collaborare. Lo scopo è sempre quello di sensibilizzare le persone.
Certo.
E quindi mi hanno permesso di vivere questa bellissima esperienza con loro. Abbiamo fatto una settimana, loro hanno fatto una settimana di formazione in Sicilia, a Siracusa, dove io ho partecipato vedendo anche, diciamo, loro sul campo. È stata un'esperienza meravigliosa, oltre proprio il, diciamo, il bene che si fa, ma è stata anche un'esperienza bellissima dal mio punto di vista.
Senti Diego, tu peraltro sei sardo, dico bene, quindi tu col mare hai una relazione molto importante.
Sì, allora, non sono propriamente sardo perché i miei sono di tutt'altre origini, ma sono nato lì perché lavoravano lì d'estate, quindi sì, avevamo un campeggio di famiglia.
Ah, ok.
Quindi era proprio, mi abbandonavano lì a maggio, mi riprendevano a settembre, sì, io ero diventato nero e biondo, e sì, quindi la mia infanzia è stata proprio libera davanti al mare.
Certo. Enrico Salierno, ecco, aiutaci a fare un po' questo percorso che avete fatto voi fisicamente anche.
Allora, per lavorare e collaborare con i subati professionisti e fare l'intervento sulle reti, fin dall'inizio del progetto, adesso siamo al quarto anno, abbiamo formato un team e il team necessita ovviamente di fare training e addestramento, perché l'attività è un'attività molto pericolosa.
Certo.
E questo necessita ovviamente un percorso addestrativo che passa attraverso imparare nuove tecniche, acquisire nuovi brevetti e continuamente mettersi sul campo e fare addestramento per simulare quelle che poi sono le situazioni che si trovano in realtà in mare quando si fa questo tipo di attività. È un'attività molto pericolosa perché, ripeto, per il subacqueo avvicinarsi a uno strumento che è fatto per imprigionare significa mettersi a rischio e rischiare la propria vita. E quindi si ha bisogno di fare questo training. Però è anche vero che è una cosa che è molto legata al fatto che il team è fatto da volontari e da persone che hanno deciso di dedicare la loro passione, il loro tempo per fare questa attività. E quindi ci sembrava molto bello integrare nel progetto l'esperienza e anche una persona come Diego per cercare di capire se questa attività è possibile comunque farla, se si ha determinazione, passione, e quali sono le difficoltà ovviamente di fare un'attività così pericolosa con un team così disomogeneo e che ha necessità di particolari attenzioni soprattutto alla sicurezza. Oltre ovviamente a quello che è il rapporto di un'esperienza umana bellissima, perché per tutti noi che facciamo questa attività vedere la difficoltà che ha dovuto affrontare Diego per cercare di aiutarci ci ha messo di fronte anche a comprendere che in realtà quando si ha voglia e si è determinati, si è così cocciuti e testati come lo è Diego, si possono raggiungere qualsiasi obiettivo, e questo dà molto stimolo a noi per proseguire la nostra attività. Anzi, volevo ringraziare Diego perché credo che sia stata un'esperienza bellissima per tutto il team formante e che spero di replicare non solo come training, ma mi piacerebbe un giorno arrivare che possiamo andare in sicurezza a fare attività insieme a Diego in acqua.
Ecco, ma allora Diego Gastaldi, ripeto, campione sportivo, atleta meraviglioso, che raccontaci concretamente che cosa ha comportato per te. Tu, vabbè, insomma, come atleta sei abituato alle sfide, alle competizioni e quindi forse sei avvantaggiato rispetto ad altri, ma che cosa ha voluto dire per te metterti in gioco con questa avventura?
Sì, sicuramente il fatto di essere...
Scusami, ma considera l'armadillo, si fa sempre un po' i fatti dei suoi ospiti, quindi ti tocca.
Ma sicuramente siamo qui per raccontare. il fatto di essere sportivo, sì, sicuramente è la mia forma mentis di approcciarmi ad una difficoltà e cercare di risolverla proprio da quando sono bambino che sono così. Nello specifico con loro era intanto la prima volta che io mi immergevo d'inverno, quindi... Per me è stata forse la difficoltà più grande, è stata l'acqua fredda,
sì.
non ero proprio preparato a questa cosa. E loro mi hanno detto: guarda che secondo noi sei leggerino. Io ho detto: ah, va, tranquilli. invece è stato veramente freddo.
Cioè, nel senso che la muta era leggera in quel senso?
Sì, io ho convinto che sarebbe bastata, invece certo. No. E poi dal punto di vista delle difficoltà sotto l'acqua, devo dire che mi sono in realtà non abbiamo fatto cose estremamente complicate. Comunque sia, io agivo solo quando tutti sapevamo che era una cosa che potevo fare, che io me la sentivo e che loro sapevano che poi in realtà potevo concretamente
sì,
fare.
Sì.
Quindi sott'acqua è andato tutto bene, anche perché io penso che sia proprio il concetto alla base di come lavorano loro, cioè è tutto da essere fatto in sicurezza, non è che si improvvisa o rischiamo un qualcosa.
Certo.
Quindi è stato sempre tutto programmato prima e verificato prima e poi andiamo. Comunque c'erano anche due subacquei professionisti sempre intorno a me. Io mi sono trovato, è una cosa che innanzitutto mi è piaciuto da morire il fatto che persone che potevano tranquillamente stare con le loro famiglie in giro a farsi gli affari loro,
sì,
invece erano lì tutti insieme, uniti per uno scopo comune, questa cosa cioè, dà speranza all'umanità, no?
Certo.
E un'altra cosa meravigliosa, io di solito mi immergo per piacere, per divertimento, vado giù a guardare e finisce lì. Invece scendere con un team, tutti con il loro obiettivo, che tutti guardano quello che stai facendo e tu guardi quello che stanno facendo gli altri, diciamo, sia per la sicurezza ma proprio per la finalizzazione dell'obiettivo.
Certo.
Questa è stata una cosa che non avevo mai provato sott'acqua, anche il mio sport è individuale, quindi
certo.
Vado, faccio la mia gara, punto e basta. Invece questo è stato un team.
Vogliamo, scusami, Diego Gastaldi, ricordare qual è il tuo sport?
Allora, in realtà adesso ho smesso, io non faccio più, ma correvo, facevo atletica leggera,
sì.
Quindi 400-800 metri, dove c'è la tua gara, parti, arrivi.
Certo.
Adesso la mia vita è più improntata ai viaggi, documentari e anche esperienze sportive, insomma portare sempre i limiti della sedia a rotelle sempre più avanti.
Certo.
Quindi, come dicevi prima, che non tutti possono fare questo, io sono convinto che non tutti possono fare questo, almeno da subito.
Sì.
Serve una preparazione prima, come anche loro sono formati, non è che vai sott'acqua e vai a togliere le reti. Ecco.
Certo, certamente. Quindi, questa esperienza, diciamo, di giocare in squadra è stata un elemento in più per te, abituato appunto alle sfide in solitaria, diciamo.
Sì, sì, è stato bello, bello proprio dal punto di vista umano. Questa è l'esperienza che mi è rimasta di più quando ero sott'acqua, proprio questa bellezza del team.
Sì. Senti, Enrico Salierno, Franco ci scrive per dice: mi viene in mente, non sarebbe meglio poter mettere un certificato di proprietà delle reti con conseguente CIP o rilevatore di proprietà nel caso si perda in mare? Cosa dici? È un'idea folle?
No, non è un'idea folle, è un'idea che stiamo già percorrendo. In realtà la problematica è come tutte le cose poi va applicata, quindi vuol dire una cosa per una legge, una regola, ne abbiamo tantissime che proteggono il mare, che sanciscono la metodologia di pesca, la tipologia dei periodi, gli strumenti da pesca, ma poi vuol dire il bracconiero, chi fa una pesca illegale ovviamente è l'ultimo che segue le regole, quindi sarà improbabile che qualcuno metta una targa su una rete e poi vada a pescare in un'area marina protetta e perda le reti in un'area marina protetta, perché a quel punto è come andare a casa sua, quindi sì, sarebbe utile, è una cosa che stiamo percorrendo, stiamo proponendo, ma poi rimarranno sempre i pescatori che vogliono fare le cose bene e lo faranno, tutti quelli che invece lo fanno in maniera illegale ignoreranno ovviamente questo tipo di norma.
Certo, come al solito. C'è Manuel che dice che ha visto a Indovina chi viene a cena un servizio sugli attivisti di Sea Shepherd con il recupero delle trappole per i polpi, sì, che è una delle tante attività che Sea Shepherd fa qui in Italia, diciamo che Enrico è particolarmente concentrato su questa questione delle reti fantasma, che ripeto sono effettivamente un grande problema di pulizia del mare, con appunto tutto lo strascico di morte che queste reti abbandonate si portano dietro. Intanto c'è un messaggio per Enrico che dice: sono Luca di Capomurro Diving Center, ci si vede presto, così faccio anche da messaggera.
Il Capomurro Diving Center è il dive dove abbiamo fatto il training, quindi lo ringrazio, non vedo l'ora di rivederli.
Certo. Senti invece Paolo,
la grande differenza fra il recupero delle diciamo in quel caso le trappole per i polpi o le reti che stanno pescando è proprio la parola GOS, cioè finché i sistemi da pesca sono segnalati e sono in lavoro, quindi vuol dire ci sono le boe, il pescatore ha buttato una rete o le trappole dei polpi sono collegate in superficie con delle boe perché i pescatori poi vanno a recuperare, è un intervento legato a una forma di pesca se è considerata illegale,
sì.
Lo fanno le nostre navi, mentre io mi occupo di quello che rimane nascosto sotto il mare, che da superficie non si vede, perché quindi non è più segnalato, non è
certo.
più non è più, diciamo, valutabile, ma va cercato, ecco.
Senti, Paolo ci dice, visto che più del 50% della plastica in mare proviene dalle reti, smettere di mangiare pesce mi sembra un sacrificio necessario. Diciamo che ci sono tante ragioni, secondo me, per smettere di mangiare pesce e anche altri animali, ma secondo me Enrico è più titolato di me a fare un pensiero su questa cosa.
In questa esperienza Diego ha sperimentato anche la nostra regola, che quando facciamo attività per, diciamo, per Sea Shepherd, l'alimentazione nella nostra base dove stavamo con tutto il team, dove veniva anche Diego, tutta l'alimentazione era assolutamente vegana. Questa non è una regola che influenza la vita personale dei volontari quando vanno a casa, ma noi lo sperimentiamo durante le attività di Sea Shepherd per dare la possibilità alle persone di capire che è possibile avere un'alimentazione priva di ogni tipo di violenza. È un percorso, sicuramente il messaggio è valido, ci sono tantissimi motivi per cui è una buona prassi smettere di mangiare pesce, direi che se fossimo anche già egoisti per la nostra salute, sì, sappiamo le condizioni del mare, sicuramente una scelta etico-morale potrebbe arrivare a, diciamo, le persone possono arrivare a pensare che è il loro modo di mangiare che influenza poi il mercato, quindi magari non andare tutte le settimane a mangiare pesce nelle città cambierebbe completamente la pesca.
Certo. E a questo proposito approfitto allora ancora di Diego Gastaldi per chiedere, questa esperienza vegana com'è stata, Diego? Detto proprio tranquillo, puoi dire anche una schifezza.
No, ma abbiamo mangiato benissimo, c'era la moglie di uno dei subacquei che era sempre lì a cucinare per noi, quindi io vivo in van, figurati come mangio in cucino da solo, quindi è una delle settimane in cui ho mangiato meglio nella mia vita.
Ah, bene, molto bene, un buon messaggio allora. Sentite, allora, Enrico Salierno, co-founder di Sea Shepherd Italia e direttore di GhostNet, mamma mia che fatica che faccio io a presentare i miei ospiti tutte le volte, non ve lo potete immaginare ascoltatori e ascoltatrici, ma come procede la campagna? Siamo a metà marzo, si entra nel vivo o è un momento di stanca?
Devo dire che in realtà quest'anno, dopo 4 anni, tutto il training si è basato su recuperare reti veramente, quindi in realtà noi già durante il training di questa settimana con Diego, che Diego ne ha recuperate 2, quindi vuol dire abbiamo recuperato 9 reti per quasi 500 metri, più o meno 500 metri di lunghezza e oltre mezza tonnellata di peso, quindi in realtà la campagna è assolutamente avviata, siamo molto felici di questa settimana perché abbiamo lavorato benissimo, abbiamo fatto tantissimi recuperi perché proprio l'esercizio di quest'anno era applicare tutto quello che avevo imparato negli anni precedenti ed esercitarci con un team che ci verificava, ma farlo, diciamo, veramente sulle reti. Quindi sono molto contento. In aprile avremo delle attività, c'è tutto un progetto di verifica dei coralli che rimangono impigliati nelle reti, quindi c'è Sea Shepherd che sta cercando di aiutare dei progetti in cui i coralli vengono tolti dalle reti che noi recuperiamo, riabilitati e poi reintegrati in mare, quindi faremo dei corsi per trattare i coralli, farli riabilitare e poi reintrodurli in area nel mare, quindi riconsegnarli al mare e rimetterli, ripiantarli, quindi questo è uno dei progetti di quest'anno.
Fantastico, senti Diego Gastaldi, siamo proprio in chiusura, ma io ti chiedo, ma cosa dice, un'esperienza che continua o pensi che ti basti?
No, assolutamente sì, anzi mi sto comprando l'attrezzatura per andare sott'acqua in modo
un
po' morire di freddo.
Un po' più coperto, mi raccomando, come diceva.
Esatto,
Senti, Diego, io naturalmente ti ringrazio tantissimo per essere stato qui a Considera l'Armadillo, ti faccio giocare al gioco di Considera l'Armadillo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Accidenti.
È caro, la vita come sai è difficile.
Mi verrebbe da dire un delfino.
Bello, bravo.
Felici, belli, contenti, che giocano
e che non si impigliano nelle reti fantasma.
Sì, magari un delfino di 300 anni fa, dai.
Ok, senza la plastica, mettiamola così.
Esatto.
Allora, io ringrazio enormemente Enrico Salierno, Sea Shepherd Italia, e Diego Gastaldi, atleta paralimpico. Ma soprattutto tu hai anche un blog, ti occupi, dicevi prima, di viaggi. Vuoi dare un indirizzo, esatto, per chi ti vuol seguire?
Il mio canale Instagram, che si chiama come me, Diego Gastaldi.
Perfetto.
C'è tutto quanto.
Perfetto. Un grandissimo grazie a tutti e due, e grandissimo, insomma, buona vita a tutto quanto, insomma.
Buon tutti mare a tutti.
Come?
Grazie.
Buon mare a tutti quanti.
Certo, soprattutto, mi raccomando. Grazie ancora. Ciao, ciao.
Ciao Cecilia. Ciao Enrico.
Ciao, ciao Diego. Ciao Cecilia.
Basta, basta, me ne vado. Volevo solo ricordarvi che venerdì, anche Considera l'Armadillo trasmette da Fa la cosa giusta, che quest'anno è a Rho Fiera, ma poi insomma troverete tutte le indicazioni. A domani.